In queste due prossime volte, adesso e poi domani mattina, vorrei presentare la figura della Vergine Maria, quindi della Madre di Dio, come l'icona della dimora di Dio in noi. La mia prospettiva è questa. Tengo insieme due versetti del Vangelo. Allora, quello che avevo citato del prologo di Giovanni, il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi abbiamo contemplato la sua gloria. Con il versetto di Luca, con il racconto dell'annunciazione, no, da parte dell'angelo a Maria, e il passo finisce con «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola», e l'angelo si allontanò da lei. Voglio tenere insieme questa corrispondenza di versetti per illustrare questa icona della Vergine come dimora di Dio in noi. Dal punto di vista liturgico, voi sapete che le date fisse delle feste è il 25 marzo, a cui è seguito il 25 dicembre. Allora, l'Annunciazione e poi la nascita. Nella festa dell'Annunciazione la sottolineatura non è tanto che viene annunciato a Maria che, come dire, avrà un figlio, ma è sottolineato l'assenso che lei dà a questo annuncio. È come se si celebrasse l'incontro tra il desiderio di Dio è il desiderio dell'uomo. Maria è l'espressione dell'umanità nel suo anelito verso Dio e nello stesso tempo è dono di Dio all'umanità nel suo desiderio di comunione con l'uomo. Forse è quello che anche qui spesso ci sfugge, è che questo evento risponde alle origini stesse della creazione. Perché ci sono le cose e non c'è nulla? Perché c'è il mondo? Nella visione cristiana il mondo è giustificato nel senso che Dio ha desiderato abitare con l'uomo. Il mondo c'è per l'uomo, l'uomo c'è per Dio. Questo desiderio, questa finalità del mondo ha il suo fulcro, di realizzazione proprio con l'assenso della Vergine Maria. Non so se voi rammentate che nella tradizione, pensate per esempio a Dante, il Paradiso, quando presenta la Vergine, qual è l'aggettivo più preciso che lui usa per definire la persona della Vergine? Usa la stessa espressione tipica della tradizione d'Oriente. Dante dice la faccia che a Cristo più somiglia. Nella tradizione orientale la Vergine è la somigliantissima. Allora, questa corrispondenza tra lei e il suo figlio sono io che ho scelto di dimostrarlo in tre momenti. Prendiamo il primo momento, questo della Annunciazione, con l'assenso che lei dà. Allora, la prima corrispondenza è questa. La risposta della Vergine fa da contrappunto alla risposta eterna del Figlio rispetto al desiderio del Padre. Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Quello che la Vergine dice all'angelo è la stessa cosa che il Figlio di Dio dall'eternità dice al Padre nel suo desiderio di vivere in comunione con noi. Non è una cosa di poco conto tenere conto di questo. Allora, il riferimento più preciso per questa corrispondenza voi la trovate al capitolo 10 della lettera agli Ebrei, la quale cita il Salmo 40. Vi leggo solo alcuni versetti, ma sicuramente voi l'avete ben presente, no? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro per fare, o Dio, la tua volontà. È la stessa cosa che la Vergine Maria, dal punto di vista della sua umanità, dice all'angelo. Questa corrispondenza, no, del volere del figlio e del volere della madre è assolutamente significativa per comprendere che cosa è la volontà di Dio. Noi, quando parliamo di volontà di Dio, spesso intendiamo ha voluto, ho il mal di pancia, Dio l'ha voluto, succede questo, Dio l'ha voluto. Cioè è un modo un po' superficiale, anche se lontanamente ha radici religiose questo modo di reagire, di riconoscere negli eventi la volontà di Dio. Ma quello che dimentichiamo e che scaturisce proprio da questa corrispondenza tra questa proclamazione eterna del figlio e questo assenso che la Vergine dà all'annuncio dell'angelo, è che la volontà allude allo splendore dell'amore di Dio che si riversa sull'uomo nel suo desiderio di comunione con lui, al punto da farsi carne nel seno di una donna. Questa percezione, no, della volontà di Dio ci sfugge quasi sempre, per cui per noi è difficile, quando noi ragioniamo, no, aderire alla volontà di Dio, perché non partiamo mai da questo coinvolgimento nel riversare da parte di Dio il suo amore a noi. Se noi cogliessimo questo, e come in effetti l'ha colto la Vergine, e poi dopo cercherò di spiegare anche il come, per noi sarebbe molto diverso vivere gli eventi della vita. Noi leggeremmo gli eventi della vita sotto un'altra ottica, con un'altra profondità, con un'altra ispirazione, con un'altra grazia. E vorrei, diciamo così, leggere un piccolo brano di un inno che è un autore romeno che, come dire, è morto nelle carceri comuniste nel 1963. Diciamo così, l'inno si intitola Inno Acatisto al roveto ardente della Madre di Dio. E ha questa immagine che mi piace, diciamo, sottolineare. Regina, signora tutta santa, madre ignara di nozze, è per indicare l'Immacolata, no? Madre ignara di nozze, tu sei l'unico cuore umano in cui non viene mai meno il canto del nome di gloria in tutta la pienezza della sua realtà viva e vera. Per questo, purissima, una corona di lodi ti circonda, perché in te solo, incomparabilmente, il cuore dell'uomo e il cuore di Dio continuano a vibrare insieme all'infinito. La preghiera scorre dentro di te come il pendolo che ritma la tua contemplazione con il cielo e modella il tuo cuore nella ripetizione luminosa sul mistero dell'amore di Dio. A me sembra una bellissima immagine a indicare questa corrispondenza, no? Il cuore di Dio nel suo desiderio di noi e il cuore di lei nel suo desiderio di Dio battono insieme. Dietro questa immagine ce n'è un'altra che, scusate, no, mi sembra una cosa bella, diciamo. Si sono chiesti, ma da dove spunta la figura di questa donna che nasce senza ombra di peccato? Allora, la visione cristiana è sempre globale, cioè quando considera un particolare lo considera dentro la storia globale. Allora, siccome il desiderio di comunione di Dio con noi incomincia con la creazione, Dio è come se preparasse il compimento di questo, diciamo, evento fin dall'inizio. Allora, la visione è di questo tipo, ed è un'immagine, però secondo me è significativa. Si dice, lungo 50 secoli, cioè nella tradizione bizantina sono passati 50 secoli rispetto alla nascita di Gesù, perché tengono ancora il computo che la storia del mondo ha 6.000 anni, no? È un computo tradizionale, no? Allora, lungo 50 secoli, attraverso Abramo e Davide, la tua genealogia profetica ha riempito, ma in realtà ha stancato, nel senso che ha così bussato che ha dovuto per forza cedere. Quindi ha riempito i cieli di lacrime e prostrazioni, predisponendo il dono dell'immacolato tuo corpo in tessuto di preghiera, eterno roveto inconsumabile. L'immagine del roveto ardente è sempre stata riferita alla figura della Vergine, no? Il sacro fuoco in te canta come in un fiore di gloria. La natura attraverso te racconta la sua struggente nostalgia di redenzione. Cioè, quando noi, anche se veniamo dopo, guardiamo alla Vergine, noi leggiamo l'anelito, dice, no, struggente nostalgia della redenzione, perché noi capiamo che qualcosa in noi non è ancora compiuto. Noi professiamo il compimento che Dio ha realizzato, ma non è ancora compiuto in ciascuno di noi. Allora, guardando la Vergine, noi è come se riattivassimo questa nostalgia di redenzione. Quando lei dice io sono la serva, quindi dà il suo assenso a questa rivelazione, è come se noi potessimo cogliere, o meglio, diciamo, vedere che lei entra io l'ho chiamato così, nell'incandescenza di un amore che investe la sua umanità compiendone tutti gli aneliti. E questa è la prima corrispondenza che ho voluto mettere in luce. Poi ce n'è subito una seconda. E questa seconda deriva dal riflettere su quella annotazione e l'angelo si allontanò da lei. Perché il testo deve aggiungere che l'angelo ha finito di parlare e poi se ne va via? Voi sapete che nei Vangeli non ci sono annotazioni di cronaca. Tutte le annotazioni hanno un significato preciso, o di valore simbolico, o comunque di apertura a un mondo spirituale. Non è messo a caso. Allora, quello che è straordinario in questo assenso al desiderio di Dio di venire in mezzo a noi è la straordinaria concretezza di questo evento. Vale a dire, lei ha avuto un momento di rivelazione, noi potremmo chiamare un momento di estasi, ha percepito in maniera, splendente, in maniera straordinaria questo evento, ma poi riprende la vita quotidiana, banale, con tutto ciò che capita, e non ci sono più visioni e l'angelo si allontanò da lei. Non c'è stato più nessun angelo che gli ha dato altre visioni per sostenerla. Questa visione era sufficiente. Allora provate a pensare. Quando Gesù si trasfigura sul monte, come finisce il racconto della trasfigurazione? Gesù tocca i discepoli che sono come prostrati a terra, no? Che hanno visto, hanno intravisto qualcosa di straordinario, li tocca e il Vangelo dice: alzarono lo sguardo e videro Gesù solo. Non solo perché c'è solo lui, in quanto i due profeti Elia e Mosè erano spariti dalla visione, ma è che videro soltanto Gesù, come l'avevano visto prima. Quindi la visione, diciamo, che ha aperto gli occhi ai discepoli per vedere la divinità di Gesù è durata un attimo e poi non più. Ma non solo. Andando avanti nel racconto del Vangelo, la persona di Gesù non è più stata trasfigurata, ma sfigurata. Cioè, quando Gesù subisce la passione, e ha perso anche la figura di uomo. Allora, provate a immaginare. Hanno percepito una grandezza tale nella manifestazione di Gesù e poi hanno dovuto conservare questo in una concretezza non solo banale, per dire, come prima, ma addirittura tragica. E la fede sta nel custodire il senso della visione nella concretezza degli eventi. La straordinarietà, e questa è un'altra corrispondenza tra la Vergine e il Figlio, la straordinarietà della rivelazione andrà riconosciuta nella quotidiana concretezza quando non ci saranno più né visioni né estasi. Guardate che noi proprio in pace con questo non lo siamo mai. Noi vorremmo sempre qualche, come dire, supplemento di visione. Ma se Dio si rivelasse un po' non sarebbe male. E invece non viene più dato. Alla Vergine non è più data. E a Gesù, quando viene narrata la sua preghiera nell'orto del Getsemani, no? Lui prega il Padre, ma prega perché venga risparmiato in questa prova se al Padre piace. E quindi poi accetta la prova, accetta questo essere sfigurato. In quell'essere sfigurato voi leggete quel movimento di abbassamento che è incominciato con il suo farsi uomo, fino a perdere la fisionomia, no? La figura di uomo, pur di testimoniare, di rivelare la grandezza dell'amore di Dio per noi. Allora, se fate la corrispondenza con la Vergine e l'angelo si allontanò, quando la Vergine dà l'assenso a che il desiderio di Dio di farsi uomo si concretizzi in lei, dentro dovete leggere l'assenso anche alla passione del figlio. Cioè la forza di quell'assenso attraversa tutta la sua vita, fino alla fine. E poi la terza corrispondenza la deduco da un passo che nelle nostre versioni, come dire, non, cioè le nostre versioni non esprimono questa dimensione di profondità. Allora, siamo al capitolo 14 di Giovanni, un momento che prendo la citazione, Giovanni 14, versetto 30. Gesù ha pressoché finito di parlare con i suoi discepoli nell'ultima cena, poi continuerà ancora per tre capitoli, ma il capitolo finisce: alzatevi, andiamo via di qui. Cioè, quello che Gesù doveva comunicare l'ha comunicato. La firma di quello che ha comunicato sta in queste parole, che sono i versetti, come dire, finali di questo capitolo. Dice: io ve l'ho detto, no, tutte queste cose ve l'ho detto, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via. È la finale. Dicevo che la traduzione non rende bene, cioè non è che sia sbagliata la traduzione, però non rende bene quello che è il mistero di quel contro di me non può nulla. Perché il demonio contro di lui non può nulla? Guardate che non è un'espressione che riguarda la sua divinità, riguarda la sua umanità. Perché il demonio non può nulla contro di lui? Se si traducesse letteralmente, si dovrebbe rendere così: viene il principe del mondo, in me non ha nulla di suo, in me non ha nulla che gli appartenga. Non è la stessa cosa che vale per la Vergine Maria? In me non c'è nulla che appartenga al diavolo, in me non c'è nulla che non sia coperto, come dire, che non sia occupato esclusivamente, totalmente, intensamente dall'amore di Dio per voi. Allora, la stessa, diciamo così, situazione che vive Gesù, la vive anche lei. E questa espressione, viene il principe del mondo, in me non ha nulla, è che voi sapete, quando Gesù subisce le tentazioni nel deserto, è come se fosse un tentativo di farlo cedere, no? Su questa: io so che tu sei figlio di Dio, ma mostralo. E Gesù risponde sempre: non c'è bisogno di mostrare nulla, basta esserlo, no? Poi si dice che il diavolo se ne va fino al momento opportuno. Il momento opportuno è la passione. Se voi leggete, come dire, i discorsi che vengono fatti sotto la croce da parte del gruppo dei capi, dei farisei, voi leggete esattamente le stesse cose che dice il diavolo nelle tentazioni del deserto. È lo stesso. Quando dicono: scendi dalla croce, no, allora ti crederemo. Cioè, se davvero sei figlio, mostralo. Allora, Gesù non offre, diciamo così, spazio al diavolo, perché il diavolo, quando viene a provare uno, cerca ciò che è suo. Se non trova nulla di ciò che è suo, non può ottenere quello che vuole. E il diavolo cosa vuole ottenere? Che la sua gloria conta più dell'amore. quando insiste con violenza contro Gesù è per poter dire: ma se davvero è uomo, non è possibile che non cerchi qualcosa di gloria. Ma Gesù non ha nulla, non cerca nulla, nessun tipo di gloria di questo mondo, perché il suo cuore è tutto completamente occupato dall'amore di Dio per noi. Allora, il non avere nulla in coproprietà, diciamo così, con il diavolo, permette a Gesù, nella sua umanità, di manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi. Ma la stessa cosa vale per la Vergine Maria, per sua madre. Perché quando lei sotto la croce, voi sapete che nelle icone sotto la croce la Vergine è presentata tradizionalmente, no? Eretta in piedi con la mano sulla bocca, no? In piedi a indicare la fede, anche se quel figlio è tragicamente torturato, calpestato, no? Messo a morte, è il figlio di Dio. Qui c'è l'espressione della grandezza e dell'amore di Dio che salva. E quel mano solo per il dolore, no? Ma è un dolore che, come dire, per la quale lei ha già dato l'assenso. Quando ha detto: ecco, sono la serva del Signore, si compie in me, no? O avvenga per me secondo la tua parola, intende tutto quello che comporterà il desiderio di comunione da parte di Dio per noi. E lei fino in fondo ha messo la firma, sempre. Lei come il suo figlio. In questo senso, no, la Vergine è la somigliantissima, è la creatura umana che in assoluto, non so se è giusto dire così, ma ricalca l'umanità del figlio. E proprio questa assolutezza è quello che fa dire a noi che è tutta santa, che è senza ombra di peccato, che è corredentrice, che è quando noi diciamo anche regina del cielo, no? Non pensate regina del cielo come se esercitasse pur nello splendore un potere, è regina del cielo nel senso che qualsiasi grazia che viene da Dio, dato che la grazia riguarda la comunione di Dio con noi, passa tramite lei, perché è l'unica umanità come creatura che ha vissuto la pienezza di questa grazia. E siccome lei ha vissuto questa pienezza, può riversarla con noi, su di noi. In questo senso, no, da sempre nella tradizione, nella preghiera, nella tradizione orientale non si dice mai la Vergine, si dice sempre la Madre di Dio. Invece da noi è più usuale dire, no, la Vergine Immacolata. Comunque sono i due modi di intendere la figura di Maria, no? E da sempre c'è stata come una percezione che è tramite lei che la grazia viene, è tramite lei che noi possiamo trovare, come dire, riposo e rifugio. Pensate forse alla preghiera mariana più antica, sub tuum presidium, no? E questa, diciamo così, possiamo chiamarla devozione ecclesiale, ma da sempre, no? In tutte le chiese, da sempre, risponde a questa corrispondenza con il figlio. Ma la corrispondenza è legata al fatto di far sì che avvenga, si realizzi, si compia la volontà di Dio in noi, ma la sua volontà è la comunione sua con noi, è l'amore suo che si riversa su di noi. Noi potremmo dedurre, come una specie di preghiera, no? Che anche noi facciamo a lei e al figlio: avvenga per me anche per me come Dio desidera. E vorrebbe dire che possa diventare abitazione, luogo di manifestazione dell'amore di Dio per il mondo. Ognuno, come dire, nella sua preghiera ha questo anelito. Se questo anelito non c'è, tutte le preghiere che facciamo alla fine non toccano il vostro cuore. Se invece c'è questo, allora tutto riguarda il vostro cuore. È l'unica possibile risposta dell'uomo al fuoco dell'amore di Dio che l'ha investito con la rivelazione dell'angelo a Maria. Ecco, sono la serva del Signore, sono la serva di questo amore. Il mio desiderio è che si compia il tuo desiderio di abitare in mezzo a noi. A me sembra questo l'aspetto veramente bello, sia della rivelazione evangelica, no? Ma anche proprio della devozione mariana. E vorrei concludere, perché domani vorrò presentare come Maria vive la sua fede. Ci sono piccole annotazioni dal Vangelo che ci rivelano come lei ha fatto e che anche noi possiamo imitare. Ma questo vediamo domani. Quello che invece volevo come concludere è di accennare a quello che nei conventi francescani, nelle comunità francescane, già da stasera sarebbero il giorno del perdono di Assisi. Mi sembra bello, diciamo così, che nel contesto in cui noi presentiamo questa rivelazione di Dio cada anche questa occasione, perché è molto molto significativa dell'esperienza cristiana. Voi sapete che Francesco, San Francesco d'Assisi, ha lasciato come eredità alla Chiesa il fatto di chi viene o chi verrà a visitare la Porziuncola, no? Potrà godere del perdono di Dio, no? Voi sapete cosa vuol dire Porziuncola? Porziuncola è come dire un piccolo posticino, è una piccola parte di paradiso. Perché la Porziuncola è chiamata una piccola parte di paradiso? Perché la Porziuncola è il primo luogo che Francesco ha scelto per vivere con i suoi primi compagni. E l'unica regola che avevano era quella di perdonarsi vicendevolmente in tutto. Allora, il paradiso non sarà che il contesto in cui questo perdono è così esteso, è così splendente, che tutti potranno godere dell'amore di Dio all'infinito. Ma voi avrete visitato, no, la Porziuncola. Sulla porta esterna non c'è scritto, mi pare che sia Hic est iamur cieli o porta cieli. Cioè, perché la Porziuncola è chiamata porta del cielo? Il cielo è il luogo dove il perdono è assoluto, dove nel perdono risalta l'incommensurabilità dell'amore misericordioso di Dio per i suoi figli. Allora, noi possiamo entrare in cielo se entriamo nel perdono vicendevole. Ma il perdono vicendevole è possibile se voi fate esperienza di questa volontà di Dio per noi. E questa volontà di Dio non è che il desiderio di comunione suo con noi. Era una riflessione che ho fatto sulla Porziuncola. Allora, perché questo luogo è diventato una particella di paradiso? Qui si era riunito Francesco con i suoi primi compagni quando ha abbandonato il mondo. E Gregorio Magno, quando commenta l'abbandono delle cose da parte degli apostoli, che pure non è che possedessero chissà che cosa, ma un po' di cose ce l'avevano, dice: non lascia poco chi non trattiene nulla per sé. Viene il diavolo, in me non ha nulla di suo. Chi non trattiene nulla di proprio vive in paradiso. Solo così si può gustare il perdono del Signore, solo così si può attingere quell'energia di benevolenza da riversare sui nostri fratelli senza mai trattenere nulla per noi stessi. È l'augurio che faccio per il perdono di Assisi. E quando si parla, no, della vita eterna, si allude alla vita che deriva da un perdono universalmente goduto. Perché se questo perdono è totale, niente di male può entrare. Quando non entra il male, vuol dire che non finisce la cosa, cioè che è eterno, cioè risponde alla vita di Dio che è eterna. E ecco, questi collegamenti, spero, diciamo, no, vi possono aiutare a fissare l'attenzione del cuore su quello che è la rivelazione cristiana, su quello che è l'esperienza della sequela di Gesù, che, diciamo, ci illustra, no, la figura della Madre di Dio, della Vergine Maria.